Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati finalmente al podcast L'Osservatorio. Questa è la prima puntata del 2022 e partiamo subito con un tema di attualità. Partiamo dallo scontro che sta avvenendo, che è stato protagonista negli ultimi giorni tra governo e regioni, in particolare tra la regione Campania, governata da Vincenzo De Luca, e il Ministero dell'Istruzione sulla questione riapertura scuole, che dovrebbe in teoria riaprire oggi, no? In presenza il 10 gennaio, ma appunto c'è questa volontà da parte del governatore De Luca e non solo, in realtà anche il governatore della Sicilia, dell'Emilia Romagna, del Veneto e di altre regioni stanno chiedendo di posticipare l'apertura in presenza. In alcune regioni hanno semplicemente posticipato senza fare tutti i casini e tutti i comunicati mediatici l'apertura posticipata al 13, al 15. Tuttavia, sulla decisione di De Luca di ricominciare con la didattica in presenza a partire dal 1 febbraio si è aperto un caso giuridico, politico e mediatico. Giuridico, perché in gioco è in ballo la questione delle competenze tra governo e regioni. Mediatico, perché si parla di De Luca, perché si parla del governo e fa notizia, fa audience. E politico, perché De Luca si trova in quella sfera di semi-opposizione, tra virgolette, al governo, che punta e attacca perennemente e costantemente il governo per le sue decisioni. Qualunque cosa viene prodotta, fatta, scelta dal governo, a De Luca non va bene. E allora cerchiamo di andare con ordine, cerchiamo di capire soprattutto come funziona la questione della divisione delle competenze, quali sono effettivamente le competenze di un governatore di regione, quali sono le competenze della regione, perché se, come è stato detto, il governatore di una regione deve semplicemente applicare alla lettera, in modo totale, tombale, le direttive che gli arrivano dal ministero, allora il governatore di regione come figura non ha senso di esistere, non ha motivo che sia una carica elettiva, basterebbe semplicemente un concorso pubblico per nominare gli amministratori delle regioni, ma il governatore di una regione viene eletto, quindi cerchiamo di capire quali sono i suoi poteri politici, quali sono le sue competenze politiche. Allora, il presidente di regione, più che governatore, perché in realtà la carica è quella di presidente della regione, ha il compito di amministrare e controllare, supervisionare l'attività fondamentalmente delle province e dei sindaci, applicare le leggi, le direttive che gli arrivano dal governo e gestire il territorio. È un amministratore locale, si trova in un gradino, tra virgolette, intermedio, medio-alto, tra virgolette, nella strutturazione della gerarchia politica, dove al vertice della politica italiana c'è il governo centrale e il Parlamento, poi ci sono i governi regionali, poi ci sono le province e infine ci sono i sindaci, i municipi. I sindaci e i municipi sono quelle figure, quelle istituzioni presenti sul territorio, sono presenti lì, hanno contatto diretto con il cittadino, sono quelli che conoscono la realtà pratica, la realtà delle cose, la realtà quotidiana in cui vivono le realtà urbane, le realtà locali, e sono praticamente l'ultima ruota, tra virgolette, perché sono quella più vicina al sole, ma non l'ultima. Sono, da un certo punto di vista, forse anche la più importante, il più importante tassello del puzzle, se l'intera struttura comunicasse, no? Se ci fosse comunicazione tra i vari step, tra i vari passaggi. Il popolo comunica con i sindaci, che comunicano con la provincia, che comunica con la regione, che comunica con il governo. Abbiamo quindi una struttura, il governo deve prendere sì le sue decisioni in base a quello che viene legiferato, in quello che viene prodotto in Parlamento, ma anche e soprattutto sulla base delle indicazioni che gli arrivano dai governatori delle regioni, perché appunto sono il passaggio immediatamente più basso rispetto al il governo, è in realtà più alto, perché se consideriamo, no, la figura del politico come un servitore del popolo, allora all'apice della gerarchia c'è il popolo, il primo gradino più in basso, immediatamente sotto il popolo, c'è il sindaco, il consigliere comunale, poi province, poi governi regionali e infine al gradino più basso di questa struttura gerarchica reale abbiamo il governo, che quindi deve rispondere come ultima istanza al popolo che gli parla attraverso tutte le varie istituzioni intermedie. Il governo quindi deve prendere le proprie decisioni sulla base di quello che gli arriva fondamentalmente, no, dalle indicazioni regionali che poi amministrano e organizzano il tutto. Tuttavia, ci troviamo in una situazione particolare, ovviamente, ci troviamo in una situazione di emergenza, ci troviamo in una situazione straordinaria, in cui la gestione ordinaria, è molto accelerata, non possiamo perdere tempo in grandi dibattiti se la gente muore, no? Fondamentalmente è questo il concetto di emergenza, di stato di emergenza. Cosa significa questo? Significa che fondamentalmente in una situazione di crisi elevata il governo impone, tra virgolette, no, le proprie direttive e vengono applicate alla lettera. C'è però un problema. Nella produzione di leggi che è stata fatta nell'ultimo periodo, in particolare il decreto legge che è stato fatto il dicembre 2021 e il primo decreto del 2022, c'è un'inversione di rotta totale, nel senso che fino a dicembre 2021 la linea del governo era fondamentalmente: finché non arriviamo in zona rossa, sono le regioni, sono i sindaci a dover prendere il controllo e devono intervenire per cercare di fermare il più possibile la diffusione dell'epidemia e della pandemia. Quando arriviamo a un livello di allerta, di crisi elevato, allora non c'è più tempo per il dibattito politico e si interviene in maniera netta, applicando le misure più rigorose e severe, restrittive possibile. A dicembre però le cose sono cambiate. A dicembre è stato stabilito che fino alla zona rossa, fino al livello di allerta massimo per una regione, i governatori non possono fare nulla. Non hanno modo di applicare, no? O di estendere le varie direttive, ma devono essere applicate alla lettera. E questa è la matrice fondamentale del dibattito che c'è in questi giorni tra Campania e Ministero dell'Istruzione, perché il Ministero dice si deve tornare in presenza, la Campania dice no, non vogliamo tornare in presenza perché abbiamo tantissimi malati nelle scuole, è una follia farlo. Abbiamo i presidi che dicono non possiamo tornare in presenza, abbiamo gli insegnanti che dicono non possiamo tornare in presenza, abbiamo i sindacati che dicono farli tornare in presenza è una follia. Abbiamo medici che dicono riaprire in presenza dal primo giorno dopo le festività natalizie è una follia. Aspettiamo almeno una settimana. Eppure no. C'è la direttiva netta del governo per cui il 10, lunedì, oggi, si deve riapartire, ritornare in presenza. Perché? Questa è la grande domanda. Secondo la strutturazione gerarchica, no, della politica italiana che abbiamo visto poco fa, l'ordine naturale sarebbe popolo, sindaco, provincia, regione, governo. Il governo dovrebbe ascoltare le varie persone di interesse, no? Le varie associazioni di categoria, i vari soggetti di interesse. Quindi si parla di scuola, bene, ascoltiamo i presidi, ascoltiamo gli insegnanti. Si parla di una malattia, ascoltiamo i medici, ascoltiamo i virologi, ascoltiamo gli amministratori e i governatori regionali. Nessuna di queste voci è stata presa in considerazione nella decisione di aprire dal 10 gennaio. Allora, chi è stato ascoltato? E qui sorge il grande problema, o forse no. Sono stati ascoltati fondamentalmente i partiti politici, e non è un male, anzi, la politica deve ascoltare i partiti perché appunto i partiti sono, al pari del sindaco, sono quello step, addirittura più vicino ancora in teoria al popolo, perché appunto è quello che comunica direttamente con il popolo e poi si relaziona a sindaci, province, non esistono più, governatori regionali e governo. Quindi ascoltare il partito non è un male, anzi, è come dovrebbe funzionare in tempi ordinari la politica. Si decide in base al partito, in base agli interessi di partito, che poi sono gli interessi in teoria sulla carta dell'elettorato, del popolo. Tuttavia, siamo sempre in una situazione di emergenza, una situazione straordinaria, una situazione in cui, spoiler, non possiamo, abbiamo già detto prima, perdere tempo in dibattiti sull'acqua calda o fredda. Dobbiamo agire consultando e nell'interesse reale della popolazione, nell'interesse della salute, nella tutela dei cittadini. Allora, il cittadino è consapevole della propria sicurezza? Esistono i Novax, quindi no, il cittadino non è totalmente sempre consapevole della propria sicurezza. di cosa è giusto per lui. Il cittadino è un po' come un bambino e il governo è il genitore. Ora, generalmente il genitore deve, comunque no, essere minimo permissivo, non deve essere austero, severo e brutale nei confronti del genere, perché viene su un bambino deviato che poi diventa un serial killer. Deve essere ogni tanto permissivo, ma quando il bambino fa i capricci perché vuole mangiare tutta la torta del suo compleanno a pranzo, ecco lì il genitore deve dire no, tu vuoi questo, ma questo che tu vuoi non è ciò che fa bene a te, non è ciò che è meglio per te. Io, adulto, responsabile, razionale, che ho una conoscenza generale del mondo più ampia di quella che hai tu, infante, ti dico non mangiare tutta la torta, ok? Ne mangi un po' oggi, un po' domani, così il piacere della torta si prolunga nel tempo e a te non viene il diabete, non mi muori. Ok? Stessa situazione l'abbiamo a livello politico in questo momento. Il governo, genitore, deve dire al bambino, il popolo, non puoi avere il bambino a scuola perché non vuoi averlo a casa, perché non puoi averlo a casa. Non puoi, però non vuoi vaccinarlo, non vuoi doppi turni, non vuoi la didattica a distanza, non vuoi nulla. C'è da dire che la didattica a distanza, soprattutto per quanto riguarda le elementari e l'asilo, è stata progettata una merda. Perché? Perché non è stata progettata una vera didattica a distanza, è semplicemente stata presa, e ne abbiamo parlato ampiamente su Historicalizing Live e altrove, che la didattica a distanza, come è stata costituita in Italia, ovvero prendiamo le aule, gli studenti li mettiamo davanti a un computer, c'è il professore che fa lezione in videochiamata, quella non è didattica a distanza, quella è una puttanata atroce. Non è stata purtroppo progettata una vera, seria didattica a distanza, una vera formazione digitale in Italia, e questo crea l'altro problema, per cui cosa scegliere, dove scegliere, qual è la situazione migliore. La situazione migliore, a mio avviso, e vado in chiusura perché pubblicherò sta cosa su Instagram anche e ho solo 15 minuti, la situazione migliore è, a mio avviso, posticipare l'apertura di una settimana. Perché? Perché nella prima settimana dovremmo relazionarci con gli effetti delle vacanze, con gli effetti dei bambini che sono stati a contatto con gli amici, con i parenti, con i cugini, con i vicini di casa non vaccinati. E c'è il rischio che esplodano focolai su focolai nelle scuole in una situazione in cui abbiamo più di 200.000 positivi al giorno e forse non è il caso di assumere questo rischio. Abbiamo la possibilità, dopo 2 anni di pandemia, di prevenire le situazioni critiche. Non ha senso che aspettiamo che la situazione critica diventi realmente critica e inizino a morire delle persone quando possiamo intervenire prima che le persone muoiano. E sì, abbiamo i vaccini e fanno tantissimo, lo si vede nei grafici, lo si vede nell'andamento. 200.000 positivi e poche centinaia di morti rispetto a quando c'erano meno della metà dei positivi e 10 volte più morti. Ma il fatto che i morti ricoverati in terapia intensiva siano prevalentemente non vaccinati o vecchi malati non significa che dobbiamo e possiamo lasciarli morire. Non possiamo abbandonare quelle persone perché sono stupide o perché sono malate. Questo è atroce, questo è abominevole per quanto mi riguarda. Aggiungo un'ultima cosa, ripeto, ho letto critiche e attacchi al governo in cui si parla di tendenze dittatoriali, di Draghi che punta a costruire una dittatura, e siamo totalmente fuori da ogni logica, perché come abbiamo visto in realtà la risposta reale che sta dando la politica, che sta dando in questo momento, è proprio al popolo, sta assecondando le istanze del popolo. Tuttavia, e qui chiudo davvero, citando Platone, quando il popolo si ritrova ad avere a capo dei coppieri e il popolo è assetato e loro gli versano più vino, il popolo si ubriaca e nel complesso nasce e si sviluppa una mala pianta. Quindi attenzione a cosa ascoltiamo e interveniamo nel modo migliore per il popolo, nel vero modo migliore per il popolo. Grazie a tutti per aver ascoltato il podcast, L'Osservatorio.